Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Sabato 22 febbraio, un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, Cinema, Radio Popolare, come ogni sabato dalle 14 alle 15 vi faremo ascoltare un po' di voci di film e di persone, soprattutto più che di film, ma anche qualche clip di film. Ci potete naturalmente seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini e sul sito di Radio Popolare, dove troverete alla fine di questa puntata il podcast. Se volete scrivere potete farlo al 331-6214013, SMS, Telegram, e noi iniziamo con la puntata, come sempre, come ogni sabato. Tra l'altro questo è l'ultimo sabato di febbraio, e come ogni sabato con i film in uscita come primo consiglio, un po' il cartellone cinematografico di Radio Popolare.
Cos'è quella? Una farfalla?
Sì, mi siedo in braccio a te, d'accordo?
Sei una di classe.
Ti faccio una cintura.
Una cintura di soldi?
Io ho i dollari come una vera zoccola.
Almeno metti le cose in chiaro.
C'è un ragazzo che vuole una che sappia il russo.
Ecco, quando i film vengono doppiati in italiano si cade sempre un po' così in una sorta di cliché italiano. Non trovo altre parole. Questo è Anora di Sean Baker, il film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes un anno fa, nel 2024.
Benvenuti alla...
La protagonista è Mickey Madison, Mark Edelstein è il coprotagonista, la storia di un ragazzo russo, figlio di un magnate negli Stati Uniti, che per divertimento si può dire affitta una ragazza, una sex worker, ma forse sì, perché all'inizio sembra che sia una grande storia d'amore, poi a un certo punto lui viene inseguito dagli scagnozzi del padre e qualcosa si frantuma e il film diventa una sorta di action movie alla ricerca di questo ragazzo sparito, con questi scagnozzi che prendono in ostaggio Anora per cercarlo, insomma, per fare un po' da trappola. Il film al cinema è stato apprezzato molto anche dalla critica. Certo, il consiglio è andatelo a vedere in lingua originale.
Elias Barnes, l'erede della Maison Orsino.
C'è la polizia.
Tuo padre sapeva di aver fatto tanti sbagli con te.
Ho fatto di tutto per non assomigliargli.
Sono cosciente del fatto che lei debba rientrare rapidamente a Parigi. Sono una sua grande fan.
E questo è l'erede di Xavier Legrand, regista francese che forse ricordate per il film L'affido, regista insomma molto talentuoso. Anche questo film era al Festival di Cannes ed è la storia di un uomo che lavora nel mondo della moda a Parigi, che viene richiamato in Quebec dopo la morte del padre, e lì l'unico erede appunto si reca dalle parti di Montreal per riscuotere questa eredità. Però in eredità non c'è solo una casa e dei beni, ma anche una storia molto complicata. Siccome il film si trasforma un pochino in un thriller, ovviamente non vi posso dire che cosa troverà in quella casa. Come vi dicevo, è molto talentuoso questo regista, così come il protagonista Marc-André Grondin. È un film che si lascia vedere dall'inizio alla fine, anche nei paesaggi innevati del Quebec. È uno di quei film da vedere. Lascio per ultimo il consiglio della settimana, che ho postato varie volte anche su Instagram. C'è la possibilità di leggere l'articolo, il servizio è andato in onda ad Esteri, ma ci arriverò, perché è il vero consiglio della settimana. Anche questo però, L'erede, è un film secondo me da non perdere.
Ricorda, piccolo, se dovessi perderti di nuovo, ruggisci.
Paddington, c'è una lettera per te dal Perù.
Oh!
Caro Paddington, purtroppo ho notizie piuttosto preoccupanti
su tua zia Lucy?
Zia Lucy è scomparsa. Mi ha cresciuto quando ero un cucciolo orfano. Devo trovarla.
Una vacanza di famiglia.
Vabbè, Paddington in Perù lo consiglio, ve lo consiglio con figli e figlie piccole. Ci sono generazioni, c'è una generazione, la Gen Z direi, è cresciuta con Paddington, i primi capitoli, e questo è il quarto, se non sbaglio, terzo, quarto, perso il conto. La voce è sempre quella di Francesco Mandelli ed è una storia, come al solito, un po' avventurosa. C'è anche Olivia Colman e Ben Whishaw e Hugh Bonneville, Emily Mortimer, questo è il cast. È divertente, ma sicuramente i più piccoli rideranno e si divertiranno di più.
Oh.
Vostro padre lo conosco da 20 anni, l'ha sempre sognato questo giorno.
Ora sei un giudice istruttore, è molto pericoloso, vero?
È proprio così. Ho avuto sfortuna, le dimostrazioni hanno coinciso con l'inizio del mio nuovo lavoro.
Hai manifestato anche tu?
Ho urlato e mi sono tolta anche il velo.
Dai, davvero?
Mi hanno dato questa per difesa personale.
Per cosa?
Per proteggerci.
E questo è il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof. Questo film era stato presentato proprio gli ultimi giorni al Festival di Cannes, proprio per permettere al regista iraniano di arrivare e raggiungere la Croisette. Come abbiamo raccontato più volte, ma anche allora da Cannes, era scappato dall'Iran, dove è stato condannato a un lungo periodo di detenzione a causa del suo cinema antigovernativo. Questo film sfida ogni censura perché non usa neanche più l'allegoria, per esempio, del suo film precedente Il male non esiste, ma proprio direttamente racconta la storia di questo giudice governativo che vive in famiglia con 3 donne e le 2 ragazze giovani sono attiviste o comunque simpatizzanti del movimento femminista di Teheran, Donna, Vita e Libertà. La madre sta un po' nel mezzo, il padre diventa sempre più feroce anche alla scoperta del fatto che le figlie in qualche modo vanno contro lui, contro il governo, però evidentemente vive una contraddizione non indifferente. Come dicevamo, Rasoulof vive adesso in Germania, si era fatto una camminata di chilometri e di giorni con una guida per poter uscire dall'Iran di nascosto. Ha raccontato in conferenza stampa anche a Cannes un po' il suo
percorso.
Lui raccontava di quanto è stato difficile anche girare questo film in totale clandestinità e di nascosto un bel po' di mesi prima di presentarlo. Ha raccontato quanto, non tanto quanto il cinema possa essere ostacolato dal governo, perché come sappiamo il cinema iraniano è potentissimo, vince premi ovunque, sono molto, pensiamo a Jafar Panahi, anche lui, però anche lui ha girato gli ultimi film in carcere da remoto. E Rasoulof ha raccontato quanto è difficile restare in Iran, ma fedeli a se stessi, fedeli alla propria idea politica, un'idea di libertà, di democrazia, e questo è il motivo per cui se n'è andato.
Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días. Desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, 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 quizás.
Chissas, chissas, chissas. Nat King Cole. Ricordate, faceva parte questa canzone, oltre ad essere famosissima di suo, anche della colonna sonora di In the Mood for Love di Wong Kar-wai, film del 2000 che compie quest'anno 25 anni e in questa occasione è uscito di nuovo per pochi giorni, ma la possibilità di vederlo anche forse per chi non era ancora nato o per chi era appena nato o per chi ha voglia di rivederlo. Era Hong Kong 1962 con due attori pazzeschi che erano Tony Chu Wai Leung e Maggie Cheung, perché erano, insomma, poi hanno fatto molto cinema, li abbiamo visti in molti film. Una storia d'amore totalmente passionale, amore, segretezza, clandestinità. Non so se vi ricordate i vestiti che indossava lei, che cos'erano e che cos'erano le scenografie di quel film. Un grande film, veramente, per cui se non l'avete mai visto andate a vederlo al cinema finché c'è, se lo avete già visto, che ve lo dico a fa, magari volete tornare a vederlo. E ora ascoltiamo Vincent Lindon.
Mentre attaccavo i manifesti ieri sera, sai, quelli della manifestazione, è arrivato un gruppo di fascisti.
E credo che ci fosse tuo figlio tra quelli che ci hanno insultato.
Che ci facevi lì, Fuss, eh?
Li ho solo accompagnati.
Sono delinquenti quelli, lo sai. Manipolano i ragazzi.
Tu ne sapevi qualcosa?
Che amici ultra?
No, no, questi non sono ultra.
Basta, mi levo dai piedi. Resta col figlio, perfetto!
Fuss! 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 Non è il caso di minimizzare.
Non è mai abbastanza bravo per te. Non dobbiamo essere come te.
In italiano è diventato Noi e Loro. In francese sarebbe stata la traduzione letterale Giocare con il fuoco. Il film di Delphine e Muriel Coulen sono due sorelle. Hanno presentato questo film al Festival di Venezia in concorso. Vincent Lindon, che è il protagonista, ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore. Accanto a lui Benjamin Voisin e Hugo Barrier. Un film che sicuramente ha convinto tutti. Fin dalla sua prima visione, non ha vinto altri premi, se li sarebbe meritati, però intanto si è portato a casa il premio come miglior attore Vincent Lindon. Vincent Lindon qualche giorno fa, la settimana scorsa, una decina di giorni fa, è passato da Milano sia per presentare il film, è stato all'Anteo, al Beltrade, ha fatto delle anteprime parlando, raccontando, e poi è stato allo Yulm dove gli hanno dato il Master ad Honorem. È un premio che viene dato ogni tanto dallo Yulm con Gianni Canova, la cerimonia c'erano Gianni Canova, Antonio Scurati che insegna allo Yulm, ovviamente la rettrice, tutti vestiti in toga per rendere solenne la cerimonia, e Vincent Lindon ha fatto un discorso bellissimo, una parte di suo discorso, ma poi ha ripreso anche il discorso che Albert Camus aveva fatto quando ha ricevuto il Nobel. È un discorso molto, molto bello, molto forte, che vabbè, ne abbiamo parlato anche di questo con Vincent Lindon, abbiamo parlato soprattutto della sua carriera cinematografica. Non se l'è sentita di promuovere il film in quell'occasione, proprio in quell'occasione lì così accademica, perché era stato chiamato per un altro motivo, però insomma il film ve lo consigliamo, straconsigliamo noi, esce settimana prossima.
Complimenti per questo Master ad Honorem, uno
delle motivazioni per cui questo premio le è stato dato, e anche per la sua grande capacità ed impegno sociale e politico nella scelta dei suoi personaggi. Proprio da qui volevo partire: come approccia lei i personaggi, come sceglie, quando, perché sceglie di fare un film piuttosto che no?
Je choisis pas les personnages comme ça. En fait, c'est une histoire qui vient à moi, et si j'aime ce que raconte l'histoire, si je pense que l'histoire peut apporter quelque chose, je fais le film. Mais je ne suis pas systématiquement à la recherche de films sociaux ou de faire un rôle social ou de représenter les gens. C'est un hasard. C'est-à-dire que je reçois des films, je ne fais pas que des films engagés, je fais aussi des films de divertissement, une comédie ou un thriller. Mais en fait, ce qui m'intéresse d'abord le plus, c'est l'histoire. Une fois que l'histoire me plaît, c'est qui va être le metteur en scène. Et une fois que les deux me plaisent, c'est vrai que je suis aussi très attiré par les personnages dont je peux me dire que les spectateurs, l'audience, le public, les gens peuvent tout d'un coup dire « lui », c'est-à-dire moi dans le film, lui, le personnage, lui, c'est moi. C'est ce que Albert Camus disait dans son discours, c'est que celui qui pense qu'il est différent parce qu'il est artiste, s'apercevra très vite qu'en fait, sa force, c'est sa ressemblance avec tous. Et moi, je ressemble à tous. J'espère que je ressemble à tout le monde. Donc, j'ai envie d'être tout le monde. C'est comme ça que je choisis les films.
In realtà non scelgo così i miei personaggi, una storia mi si presenta, mi si propone, se questa storia mi piace, se ritengo che possa aggiungere qualche cosa che non è ancora stata detta prima, allora la scelgo, non cerco necessariamente ruoli sociali o politici o di rappresentare una certa categoria di persone. È un caso, ma posso interpretare anche ruoli divertenti, posso fare delle commedie, dei thriller, qualunque altro tipo di personaggio. Mi deve piacere la storia e mi deve piacere il regista, e deve di quel personaggio piacermi la possibilità di essere io a interpretarlo, perché condivido quello che dice Camus nel suo discorso di ringraziamento al Nobel. La difficoltà di un artista è in realtà la sua forza, quella di assomigliare a tutte le persone a cui si rivolge. Mi auguro di poter fare questo.
In questo testo di Camus che lei ha letto, veramente molto bello, affascinante e importante, si parla a un certo punto di obbligo e missione dello scrittore, che immagino valga anche per un attore, un'attrice, l'ha detto poi anche lei, chiunque attraverso l'arte comunichi qualcosa. Penso ovviamente al suo ultimo film, Noi e loro, in cui c'è veramente, vedendolo, l'obbligo di dover raccontare una relazione tra un padre e un figlio, e di parlare di quello che accade nella società a livello politico, in questo caso l'estrema destra. Ha sentito questa missione facendo anche questo suo ultimo film?
Alors, c'est compliqué parce que là vous me posez une question sur le film et c'est comme si je faisais la promotion du film, or je suis venu pour autre chose, pour une cérémonie di conferimento. Donc je trouve ça un peu gênant de parler du film alors que je suis pour autre chose. Mais en quelques mots, non, je n'ai pas de mission. Je n'ai pas la prétention d'avoir une mission. J'ai juste un intérêt pour une histoire et j'ai envie d'interpréter le rôle du père parce que cette histoire, peut-être que elle va éveiller quelques consciences, et on ne m'a pas attendu pour découvrir ce problème qui existe dans le monde, et on ne va pas m'attendre pour le résoudre, j'en suis bien incapable. Ce que je peux, c'est être un des passeurs culturels, je ne suis évidemment pas le seul, je n'ai pas le monopole de ça, un des passeurs culturels, et des écrivains, des peintres, des musiciens qui s'en chargent aussi, un des passeurs pour, comment dire, j'aime pas ce mot, pas alerter, parce qu'on n'a pas besoin de moi non plus pour alerter, on le sait déjà, mais pour en remettre une couche, voilà, remettre une couche sur le fait de mettre en lumière, encore une fois, un des aspects de la société par des metteurs en scène qui ont décidé de le raconter encore autrement, une fois de plus différemment. Toutes les chansons parlent d'amour, mais elles sont jamais les mêmes parce que chaque personne écrit sa propre chanson, mais c'est toujours la même chose. Chaque film là-dessus raconte toujours la même histoire, mais d'une manière différente. Voilà. Mais moi, je n'ai pas de mission.
Mi trovo un po' in imbarazzo a rispondere a questa domanda, perché il motivo per cui sono qui oggi non è quello di promuovere il film, è un altro, e comunque non ho la minima pretesa di avere una missione, semplicemente nutro un interesse nei confronti di una storia. Nel caso specifico di riferimento a questo film, è un film che indubbiamente risveglia le coscienze, ma non c'era bisogno che ci fossi io a interpretarlo. Io mi ritengo, nelle opere che scelgo, semplicemente un passatore culturale tra i tanti che offrono questa possibilità di fare da trade union, che sia appunto uno scrittore, un pittore o un musicista. Quello che desidero fare con il mio lavoro è non tanto di allertare, quanto di contribuire con un altro strato rispetto a illuminare magari una situazione che nel caso specifico riguarda una tematica sociale attuale, che può essere declinata in tanti modi diversi. Tutte le canzoni parlano d'amore, ma nessuna canzone è uguale all'altra nel parlare di questo tema. Non ritengo che sia una missione la mia.
Tornando proprio al premio, che cosa rappresenta per lei questo premio? Ha detto: resterà nella mia memoria, nella mia nostalgia. Se può spiegare meglio questo aspetto, e anche indossare questa toga, perché ovviamente quando si prende un premio, soprattutto se è un premio di cinema, difficilmente si ha la toga.
Dans ma mélancolie, dans ma nostalgie, c'est parce que la vie avance, que l'on vieillit, la vie va vite, la vie passe, et comme elle passe, on essaie de se raccrocher à des moments de sa vie, et aux moments les plus beaux généralement. Et donc il y a une vie privée, puis il y a une vie sociale. Dans ma vie sociale, aujourd'hui, c'était un moment important. Donc voilà, ça sera dans ma, je peux pas le dire autrement, ça sera dans ma nostalgie, dans ma mélancolie. Et la robe, c'est parce que c'est la coutume de l'intronisation dans l'université. Donc c'est un peu impressionnant, mais j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à toutes les questions.
Non ho una risposta a tutte le domande. La malinconia e la nostalgia è evidente, perché comunque la vita passa, invecchiamo, la vita va veloce e in qualche modo è scandita da dei momenti che rimangono importanti, che sono i momenti più belli della nostra esistenza pubblica e privata. In questo caso naturalmente è un evento pubblico, perché riguarda il mio essere, far parte della società, e portare la toga è costume dell'accademia, certo, no? Non avviene in un altro premio.
Merci, merci beaucoup.
Grazie.
Grazie.
Era un bambino normale. Mille volte ho ripensato a tutto. Poteva finire diversamente. Cazzo! Quando odiano chi è diverso e parlano di noi e loro.
Ed era Vincent Lindon, intervistato in occasione del conferimento del Master ad Honorem allo IULM di Milano poche settimane fa, meno di due settimane fa. Il film è Noi e Loro, come vi dicevo, lui è protagonista, Vincent Lindon è protagonista, ha vinto la Coppa Volpi nei panni di questo padre alle prese con un figlio che frequenta movimenti di estrema destra, e la sua lotta quotidiana con le convinzioni, i valori e il tentativo di averli passati, ha due figli nel film, il figlio più piccolo invece li ha in qualche modo ricevuti, e appunto ci sono un po' di film questa settimana. Questo esce il 27 di febbraio, quindi dopo aver visto Il seme del fico sacro, l'altro consiglio è questo film qua. Il 27 uscirà per pochi giorni anche Becoming Led Zeppelin, ne abbiamo parlato l'altro giorno a Jack con Matteo Villaci, il documentario che racconta la formazione delle Zeppelin, di loro prima di diventare gruppo e poi i primi due anni, il 1968 e 69, e questa canzone del 1969. Poi un brevissimo stacco pubblicitario e torniamo subito dopo con Chassis.
Give you my love. I'm gonna give you my love. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. Tudo no outro dia. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu.
E rientriamo a Chassis sulle frequenze di Radio Popolare, sabato 22 febbraio, con voi ancora Barbara Sorrentini. E chiaramente vi ricordo che il podcast poi lo troverete sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, oppure sul mio Instagram Barb Sorrentini. Se siete andati a vedere Io sono ancora qui di Walter Salles, forse questa canzone vi risuona un pochino nella mente, perché fa parte della colonna sonora di quel film, Erasmo Carlos. E a proposito di mente, ora parliamo di un film che è stato molto promosso in questi giorni, si intitola Follemente. Il regista è Paolo Genovese, Perfetti Sconosciuti aveva avuto un grandissimo successo e sembra che questo film possa replicare quel successo. Gli attori sono Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittorio Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria. Li ho detti tutti perché, eccetto Edoardo Leo e Pilar Fogliati, che sono i due attori in scena, un uomo e una donna che si incontrano al loro primo appuntamento sentimentale, che potrebbe far nascere qualcosa, nella testa di entrambi e anche un po' nel cuore ci sono i quattro maschi nella testa di Edoardo Leo e le quattro femmine nella testa di Pilar Fogliati. Ogni loro movimento, ogni loro frase, ogni loro iniziativa, insomma tutto quello che succede viene un po' comandato e pilotato da questi aspetti del loro carattere, della loro personalità, che li guidano durante questo incontro. Il film è molto divertente, è anche molto romantico, ma è anche molto profondo, perché di fatto c'è un'analisi molto accurata su quello che potrebbe esserci nella testa di uomini e donne. Ne abbiamo parlato non con tutti perché non è stato possibile. Io ho incontrato Emanuela Fanelli e Edoardo Leo a inizio settimana. Iniziamo con un momento del film e poi lascio a loro la parola.
No, no, ragazze, è troppo buio.
Fretti, la luce dall'alto? Sei pazza?
Comunque a me fa strano andare a cena a casa sua.
Certo, ci perdiamo i tempi.
Questa scelta minigonna e stivaletto mi sembra molto equivoca.
Ma noi siamo equivoche.
Quindi o Sala o Cocumella.
Se si chiama Cocumella vado via.
Proviamo Sala.
Ti ha fatto strano l'invito a casa?
Strano. No.
A me piace stare a casa.
Ma così sembra che abbiamo dei problemi.
Mi piace il nido.
Ha detto nido?
Ma mo pure il nido. Ma il nido, no, dai.
Primo anno di liceo ero già fidanzatissimo.
Un romantico.
O un pavido conservatore.
Io invece ero un infomane.
Controllati, era ironica.
Dio, è bello.
Anche meno.
Bello.
Mostrati interessata. Ora sorriso divertito, meno denti.
Vogliamo sdraiarci a tavola?
Quante volte si può essere imbarazzanti in una vita?
Ma che ho detto?
Siamo con Emanuela Fanelli, Edoardo Leo, il film è Follemente. Voi due fate due parti opposte, se si può dire così. È un film difficile da raccontare, forse più facile da vedere. Cominciamo dai vostri personaggi. Accade una scena e poi ci sono altri attori e attrici che in qualche modo ne interpretano le reazioni. Emanuela, racconta
sì.
Tu.
Sì, adesso ti spiego. Allora, questo film è così, Edoardo.
Spiegami di che
ci sono un uomo, possiamo dire, belloccio.
Ma diciamo
belloccio,
dai,
diciamolo. No, un bell'uomo, un bel tipo, con una donna stupenda. È galanteria che faccio al posto tuo. Stanno avendo il loro primo appuntamento. Lui è andato a casa di lei per stare a cena e noi assistiamo a questo loro primo appuntamento. E mentre però avviene questa serata, questa conversazione, questa serata, vediamo anche i quattro aspetti della personalità di lui e i quattro aspetti della personalità di lei che si esprimono con dei confronti anche tra ciò che viene, che accade fuori e ciò che accade dentro. Il mio personaggio è Trilli ed è la parte istintiva della protagonista Lara, interpretata da Pilar Fogliati, ed è la parte istintiva, sessuale e più leggera.
Erotica.
Erotica, sì, perché no? Perché non solo tempi comici, posso essere anche erotica.
Ma così, nessuno l'ha mai negato.
Lo sto dicendo io, che se ne dica, grazie. Grazie mille.
No, ma è così, la cosa però meravigliosa di questo film è che normalmente tu non riesci ad entrare dentro i pensieri, no, di un uomo e di una donna. In questo caso tu entri nella sua testa, nelle loro teste, e le loro teste sono abitate da queste quattro personalità che vengono però impersonificate da quattro attori e da quattro attrici. Quindi c'è questo ping pong molto divertente tra quello che i quattro attori che stanno nella testa di lui, le quattro attrici che stanno nella testa di lei, cercano di dire, e quello poi che effettivamente dice l'attore che sta in scena. Non si è capito niente, però in realtà
è semplice.
No, ma sì, in realtà si è capito. È vero che guardando il film ci si mette un pochino ad entrare, ma è anche il suo bello, perché poi piano piano ti adegua ai ritmi e a questi momenti anche di silenzio e di attesa. Girare un film così credo che sia una delle cose più complicate per un attore, per un'attrice.
Beh sì, perché sia Edoardo e Pilar che noi otto dentro la testa, nominiamo anche gli altri attori, insieme a me c'erano Claudia Pandolfi, Maria Chiara Giannetta e Vittoria Puccini. Invece nella testa di Edoardo
Marco Giallini, Claudio Santamaria, Rocco Papaleo, Maurizio Lastrico.
E la difficoltà era appunto essere tutti presenti narrativamente nello stesso momento, ma non girare insieme. Quindi loro durante la cena non sentivano le nostre reazioni, ma dovevano esprimerle, immaginarle anche fisicamente con degli sguardi, e noi al contrario dovevamo reagire a cose che accadevano durante la cena e non vedevamo. Quindi ci hanno aiutato due attori bravissimi, si chiamano Fortunato e Benedetta, sul set, che leggevano le battute, erano presenti e leggevano loro a cena le nostre battute, reazioni interne, a noi quello che accadeva fuori.
Tecnicamente molto complicato, però infatti abbiamo fatto molte prove, come a volte poco si fa al cinema, tutti insieme per cercare di capire. Paolo ha registrato addirittura una nostra sessione di prove per cercare di capire. E mi piace citare la montatrice Consuelo Catucci, che è anche la montatrice dei miei film e che ha fatto un lavoro eccezionale.
Infatti vi avrei chiesto proprio del montaggio, perché questi incastri, in genere chi guarda lo spettatore non si accorge mai del montaggio, non è la prima cosa che nota. In questo caso credo che non sia impossibile non notare la difficoltà, anche il fatto di non aver mai lavorato insieme tra di voi, perché questo è dato solo esclusivamente dal montaggio.
Ma intanto Paolo ha messo insieme un cast di persone, alcune di noi avevano lavorato anche in passato insieme, però per esempio io non avevo mai lavorato né con Manuela, né con Pilar, né con Claudio Santamaria, né con Maurizio Lastrico, né con la Giannetta, con alcuni sì. Quindi secondo me ha messo insieme un po' di coppie da questo punto di vista abbastanza affiatate nel tempo, un po' di novità come sempre fa lui. E poi è vero che andavamo un po' all'oscuro dal punto di vista del montaggio, perché poi ovviamente noi, io e Pilar, abbiamo girato in sequenza, però poi magari a loro veniva un'idea, un'intuizione che noi avremmo dovuto riprendere al presente, era molto difficile farlo, quindi dopo le loro riprese abbiamo fatto un'ulteriore sessione di set con Paolo per cercare di riprendere alcune cose.
E per quanto riguarda il montaggio, veramente il talento, la bravura di Consuelo Catucci e il montaggio di una commedia penso che sia ancora più delicato e difficile, perché veramente è un secondo, può variare tra se arriva la risata o non arriva la risata, e quindi bisogna essere, sia per chi le dice le cose che per chi poi le taglia, è fondamentale il tempo comico.
Molti naturalmente hanno paragonato questo film a Inside Out, sappiamo che Paolo Genovese aveva già in qualche modo fatto qualcosa prima di Inside Out che avesse a che vedere con l'emozione mandata da fuori. Vi chiedo di raccontarci di nuovo questo paragone e come l'ha vissuto Paolo.
Io, se prendiamo la storia del cinema e della televisione, ben prima di Inside Out sono state fatte cose in cui si entrava nella testa per vedere come reagivano le emozioni. Esistono credo almeno 3 spettacoli italiani che hanno questo tipo di messa in scena con un uomo e 2-3 persone dietro che rappresenta, cioè Inside Out, che è un paragone che fa un piacere di più, un onore, però diciamo che neanche Inside Out era una grande novità, diciamo che se torniamo indietro,
è geniale,
è una specie di, il nostro è Outside In.
Sì, che poi volendo anche un po' provaci ancora Sam con Woody Allen e Humphrey Bogart, un po' aveva quel concetto.
Ma posso dire anche un film mio dell'infanzia, se vogliamo, Senti chi parla, che era un grande classico, la differenza tra la voce interiore e quella che c'è fuori.
Una domanda invece a voi che avete in qualche modo interpretato un'unica emozione, un unico aspetto, com'è lavorare togliendo tutto il resto e mantenendo, esaltando soltanto un aspetto della vita e del sentire?
Beh, allora era un tratto della personalità, quindi è molto definito, per esempio il mio, però la parte mia dell'istintiva, la parte sessuale può essere triste, allegra, arrabbiata, al suo interno ha tutte le emozioni, è ovvio che si concentra su una strada, perché poi l'obiettivo di tutte le 4 parti interiori è quello di essere vivi, ma non solo sopravvivere, essere vivi come endorfine, essere felici e andare incontro alla felicità. Ognuna sceglie una strada, però tutte e 4 hanno la stessa meta, perciò era concentrarsi su dove spingere Lara.
E tu invece chi asseconderesti di più?
Guarda, io tendo sempre a scegliere personaggi molto lontani da me, proprio anche nei film che scrivo, mi scrivo dei personaggi che sono proprio all'opposto di come sono io quasi sempre. Questo è il film di tutti quelli che ho fatto in cui il personaggio mi somiglia di più, sotto molti punti di vista. Ho fatto gli stessi studi identici, ho la stessa passione per le citazioni, ho la stessa mancanza di audacia nell'approccio con l'altro sesso, ho lo stesso livello, credo, di gentilezza nei modi che ha Piero. Gli stessi inciampi, gli stessi imbarazzi, è il personaggio che mi somiglia di più in assoluto. È stato paradossalmente, però non è stato semplice farlo, perché ripetendomi un po' dicevo, ma che io so così, porca miseria, quando sbattevo dappertutto, insomma mi somiglia, quando ho visto il film mi sono guardato, ho detto però io forse a un primo appuntamento sarei identico.
Vi faccio una domanda su una battaglia che è stata fatta in questi ultimi giorni per non chiudere i cinema e per mantenere luoghi di cultura, insomma, aperti e magari aumentarne. Volevo un vostro, così, so che avete firmato anche voi l'appello, che è così, un vostro pensiero.
Che dire?
Cioè, mi sembra, no?
Il nostro lavoro, ma a parte quello, l'avrei firmato lo stesso, da pubblico, è sempre un po' un fallimento quando si chiude un posto di cultura. Io mi ricordo a Roma c'era il primo cinema in cui sono stata da piccola, che era il cinema Diamante, che stava vicino al portone di casa di nonna a Largo Preneste, che è un quartiere di Roma, e ci ho visto La Sirenetta con papà, e quando ero un po' più grande mi ricordo che è diventato un bingo, ho sentito proprio un dispiacere grande, affettivo mio. È un posto in cui si costruiscono dei ricordi ed è un posto anche di condivisione. Questo film in particolare è diverso, non si può vedere a casa, va visto con le altre persone, perché ridi tanto di più, e questa magia non deve finire mai.
No, io capisco le esigenze di chi ha un immobile, cioè proprio da un punto di vista pratico, no? E che magari è chiuso da tanto tempo e vuole fare questa riconversione per... questa è la mia sveglia. E vuole fare una riconversione. Io ci sono tante istanze che capisco, però poi dopo noi abbiamo anche un dovere come lavoratori dello spettacolo di invece cercare di mantenere quegli spazi aperti, perché sono pochissimi spazi in cui possiamo continuare a confrontarci in un mondo dove ci stanno parcellizzando e ci autoparcellizziamo dentro i telefoni, le cose dei social, tutto. Ci sono gli unici due posti sono rimasti dove condividiamo delle emozioni, sono il cinema e il teatro, e non c'è, quindi dobbiamo necessariamente mantenerli, perché non è un presidio solo per la cultura, è un presidio per la democrazia. Al cinema, quando stai insieme agli altri, capisci di cosa ridi, di cosa ti emoziona te rispetto agli altri, quanto sei diverso dagli altri, quanto sei uguale agli altri. Quindi dobbiamo avere il coraggio, questa battaglia la facciamo perché, come è successo in altri paesi, il punto non è solo in questo momento far ridiventare cinema quei posti, ma far diventare degli spazi, come è successo in alcuni posti, dove non c'è solo il cinema, ma c'è la libreria, c'è anche la possibilità di comprare qualcosa come se fosse un negozio. Quindi uno spazio non aperto solo per le proiezioni del cinema, ma uno spazio aperto per più usi. Questo è quello che noi speriamo. In più a Roma proprio, lo dico, ci sono degli immobili che hanno un valore storico, patrimoniale, culturale, incredibile. E insomma, sembrerò anche boomer a dire questa cosa, ma faticherei a vederci in un supermercato dentro al Cinema Adriano a Piazza Cavour, no?
Grazie.
Grazie. Prego. Grazie mille.
Erano Emanuela Fanelli e Edoardo Leo, il film è Follemente. Abbiamo chiuso, insomma, l'ultima domanda era dedicata ai cinema di Roma. A Milano purtroppo ci siamo già passati, le chiusure ci sono già state e i centri commerciali hanno già preso il posto delle sale cinematografiche. A Roma i cinema sono a rischio, avete letto forse nei giorni scorsi l'appello di Renzo Piano, di Alberto Barbera, c'è stato questo incontro con le associazioni Anica e Anec, con le istituzioni, col presidente della regione, e hanno proposto di creare un vincolo per ora almeno di 20 anni, e insomma è ancora tutto molto aperto e ancora tutto molto a rischio. Every day of my life I work to like my bones. At the end of the day I take home my heart on me. All on my own. Tired out, my knees not straight away till the tears run down from my eyes. Questa canzone dei Queen viene cantata anche nel film, l'avete forse sentita cantare a Sanremo da tutti gli attori e le attrici del film Follemente di Paolo Genovese, Somebody to Love. Paolo Genovese, che oltre a Perfetti Sconosciuti, ricordiamolo, ha fatto The Place, Tutta colpa di Freud, Supereroi, Il primo giorno della mia vita, e se ricordate gli attori bene o male sono sempre un po' gli stessi, soprattutto gli attori maschi, le attrici donne cambiano un po', ma gli attori maschi restano Giallini, Edoardo Leo, sono abbastanza presenti, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria. Questa è Chassis, Radio Popolare, adesso parliamo di un documentario che ha vinto un premio al Festival di Rotterdam. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free.
Azia.
Ja, u vašoj familiji pričalo o Danunciju?
Ne.
A zašto ti misliš da je bila tabu tema?
Pa mislim da su htjeli to zaboraviti.
Iza nas je on okupator i fašist.
Compagni, a chi l'Italia bella?
Jel biste možda voljeli nastupiti u ulozi Danuncija?
Pogledajte me, apsolutno.
Fiume o morte, col punto esclamativo. Il film di Igor Bezinovic con noi al telefono, tra l'altro in viaggio verso Fiume. Buongiorno Igor.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come va? So che sei reduce da una presentazione del film a Pordenone e poi ci racconterai anche a Fiume come viene accolto questo film.
Sì, siamo stati a Pordenone e Udine e sto tornando adesso verso Fiume. Pordenone è stato veramente bellissimo, al Cinema Zero, un cinema abbastanza, in una sala abbastanza grande e con tantissimo pubblico, tantissimi spettatori anche a Udine in due sale un po' più piccole, però anche queste due sale esaurite con dibattiti lunghissimi e molto molto interessanti.
Il tuo documentario in buona parte ambientato a Fiume racconta di quello che è rimasto di Gabriele D'Annunzio, naturalmente fai anche degli excursus nel passato anche con degli attori che lo interpretano, insomma è una chiave molto divertente per raccontare un momento storico e un personaggio molto controverso.
Esatto, però non è solo un film su D'Annunzio, principalmente è un film sulla mia città di Fiume, che in croato si chiama Rijeka, adesso fa parte della Repubblica di Croazia, però all'epoca, al tempo di D'Annunzio, è stata una città contestata tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. E il film racconta questa storia, ma dal punto di vista dei cittadini d'oggi, i fiumani d'oggi, non solo croati, che sono la maggioranza adesso, ma anche italiani, i fiumani e tutte le altre minoranze che vivono adesso oggi a Fiume.
Come mai ti ha interessato raccontare questo aspetto? Capisco quello dei cittadini, ma perché Gabriele D'Annunzio? Dal film si capisce ovviamente.
Sì, sì. Ma perché ho capito che durante il mio periodo di educazione, quando sono stato a scuola, ho capito che questa storia non l'ho mai imparata perché non si insegnava in scuole croate. A Fiume ci sono 4 scuole elementari italiane, anche un liceo italiano dove si insegna D'Annunzio come in tutte le scuole italiane in Italia, però alle scuole croate, mi spiace per il mio italiano, non si insegna D'Annunzio né come un poeta, né come un politico, né come l'occupatore della nostra città. E così volevo raccontare questa storia dal punto di vista dei cittadini d'oggi.
Fiume è una città anche particolare, perché si parlano, o meglio si sono parlate più lingue, è stato un luogo anche appunto di passaggio, di conquista. Come definiresti la tua città?
Possiamo probabilmente paragonarla a Trieste, perché anche Fiume è una città multiculturale, una città con una storia austro-ungarica, con tantissime lingue parlate e con tantissime tradizioni e culture. E questo è il mio punto di vista, che Fiume dovrebbe anche oggi restare una città multiculturale, ma come sappiamo Gabriele D'Annunzio ha considerato questa città puramente italiana e ha deciso di annetterla all'Italia, e questa è la storia in breve.
Sì, infatti c'è una data, che è quella del 12 settembre 1919, quando guidati da D'Annunzio entrarono circa 300 soldati proprio per rendere Fiume italiana. E tu questa cosa l'hai ripresa facendo dei cast, ovviamente tutto questo lo mostra il film, con dei cittadini. Com'è stato? Anche quei momenti sono divertenti, sì. Poi capisco il senso del film di renderlo anche storico.
Sì, il film inizia con un vox populi, io approccio la gente per le strade e chiedo chiedo se conoscono Gabriele D'Annunzio e chi è Gabriele D'Annunzio, e quasi nessuno lo conosce. E partiamo di questo, poi passiamo ai provini con i cittadini, e tutti sono non professionisti, sono tutti attori amatoriali, non sono attori, sono i cittadini che volevano far parte di questa storia e di narrare questa vicenda dal nostro punto di vista. Il film è la narrazione principalmente in dialetto fiumano, allora una versione del dialetto istro-veneto che si parla da Venezia a Fiume, anche un po' in Dalmazia. È così, volevo fare una storia non nazionalista, non dal punto di vista né croato né italiano, ma particolarmente un punto di vista della nostra città d'oggi.
Il film ha vinto un premio a Rotterdam, è stato visto a Fiume?
Assolutamente sì, noi abbiamo avuto la prima proprio un giorno dopo il premio di Rotterdam. Io sono andato direttamente da Rotterdam a Fiume per presentare il film. Abbiamo avuto due presentazioni, due proiezioni strapienissime. È stato come un spettacolo al teatro, con tutti che applaudivano durante il film, non solo alla fine. Allora ci sono stati tantissimi partecipanti, tantissimi sostenitori del nostro progetto. È stato veramente bellissimo, un'esperienza straordinaria.
Grazie Igor Bezinovic, Fiume o morte al cinema. Ciao.
Ciao, spero che è stato tutto comprensibile.
Eh sì, è stato tutto comprensibile. Grazie ancora a Igor, il suo film Fiume o morte. Questo è di quello di cui abbiamo parlato, e siamo arrivati anche in chiusura di questa puntata di Chassis, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina di Chassis Facebook, Chassis Radio Popolare, e come sempre sul mio Instagram Barb Sorrentini, ma anche su LinkedIn. Ci sentiamo settimana prossima con nuovi ospiti e una nuova puntata. Buon cinema a tutti e a tutte, e un saluto da me, Barbara Sorrentini. Ciao. Κι εγώ γυρίζω να πω συγγνώμη, μα δεν περνάω, κλεισάν οι δρόμοι που πάν στον κόσμο σου.